Vite che non sono la tua. Quattro illustri viaggiatori italiani oggi dimenticati, di David Riondino.
La storia di Giovanni Belzoni, altresì detto il gigante del Nilo.
Italiano illustre, navigatore e esploratore.
Faccio riferimento al bel libro di Marco Zatterin, Il gigante del Nilo, pieno di dati sulla storia del Belzoni, ma anche alla sua autobiografia.
Una vita che sono almeno tre vite, e possiamo partire da Piccadilly, 1821, quando si organizza, siamo a Londra, la prima mostra di egittologia, nella quale si ricostruisce niente meno che una tomba egizia, la tomba del faraone Seti I. C'è un sarcofago di alabastro, illuminato sapientemente con delle fiaccole. L'alabastro, come sappiamo, è trasparente, quindi si vedono, diciamo, queste trasparenze misteriose. Simboli e figure circondano tutte le pareti, sono state riprese a calco con della cera dalle reali pareti della tomba del faraone. E riappaiono a vita nuova nella Londra del 1821, davanti agli stupefatti sguardi dei cittadini di Londra, che hanno modo di ammirare queste meraviglie che vengono dal Medio Oriente. Chi è che ha organizzato la mostra? L'ha organizzata Giovanni Belzoni, padovano, esploratore, che si è trovato qualche anno prima a scavare la tomba di Seti I e a trovare il famoso sarcofago, nonché anche a organizzare il calco in cera di tutte i bassorilievi che erano dentro la stanza mortuaria del faraone. Si è trovato qualche anno prima in seguito a una serie di coincidenze che hanno un po' del meraviglioso e un po' del fantastico. Facciamo però un passo indietro, anzi facciamone due. Il primo passo lo facciamo prendendo un ode di Shelley, il poeta Shelley, che ci dà l'idea di quello che fosse per l'inglese dell'epoca un'immagine come quella della testa del guerriero Mnemone, che arriva, e la potete vedere anche ora se entrate dentro il British Museum, nella sala detta appunto Sala Belzoni, che raccoglie molti dei reperti archeologici portati da questo italiano alquanto misconosciuto ma importante nell'archeologia. Shelley, quando arriva a questa statua alta una ventina di metri, di un volto che è stato recuperato dalle sabbie del deserto e che troneggia dentro le sale del museo, dice questo: incontrai un viaggiatore che veniva da un paese antico e disse: due grandi gambe di pietra senza tronco stanno nel deserto, vicino sulla sabbia mezzo sepolto c'è un volto. C'è un volto smangiato, ma le sue ciglia aggrottate, il labbro corrugato, il sorriso freddo di comando dicono che lo scultore lesse bene le passioni che, nascoste nella materia inerte, sopravvivono ancora alla mano che le finse e al cuore che le nutrì. Sul piedistallo appaiono queste parole: il mio nome è Ozymandias, re dei re. Guardate le mie opere, voi potenti, e piangete. Niente rimane. Intorno al consumarsi di questo colossale relitto, sconfinate e nude, le solitarie, uniformi sabbie vanno stendendosi lontano. Quindi Shelley individua in questa presenza della statua, peraltro un volto che era su un busto altissimo e che viene recuperato da Belzoni, e individua questo sguardo del tempo che dalle profonde lontananze dell'antico Egitto arriva a parlare al poeta nei primi anni dell'Ottocento. Come arriva il nostro Belzoni all'archeologia? Arriva con un viaggio che parte da lontano. Parte quando ha 15 anni e il nostro genio precoce si lancia da Padova col fratello Francesco per arrivare a Roma a piedi. Lo recuperano quasi subito. È, tra l'altro, forse un'attitudine dei geni precoci quella di lanciarsi da adolescenti in viaggi come fece Rimbaud, come tanto capita che facciano questi signori qua. Aveva manifestato il Belzoni questa precoce attitudine al viaggio, fuggendo di casa a 15 anni col fratello Francesco, per andare a Roma, città che lo attraeva, della quale poi si dirà cittadino senza esserlo mai stato, di fatto, perché lui è proprio padovano, c'è l'indirizzo, la casa, si sa che è sempre stato lì. Ma forse questo di partire a piedi per andare a scoprire il mondo è tipico degli adolescenti geniali. Rimbaud, come sappiamo, se ne parte a piedi. Anche un altro, di cui diremo Camillo di Rudio, parte giovanissimo per dei viaggi. Di fatto lo ribeccano e torna a casa. Deve aspettare quindi un po' di tempo e anche fare degli studi di idraulica nella natia a Padova, il nostro Belzoni, prima di fare il suo viaggio. Siamo intorno al 1813 e lui se ne va niente meno che a Londra. A Londra cosa va a fare il nostro Belzoni? A portare in dote ai londinesi la grande dote, la grande virtù che lo caratterizza agli esordi della sua presentazione al mondo, che non è la virtù archeologica, bensì il proprio fisico, tout court il fisico. È alto più di 2 metri, circa 2,10 metri, è molto robusto, è un uomo ben piantato e molto forte e ha dei tratti straordinariamente gentili. È un bell'uomo alto che parla anche con una voce calma e pacata e con quel delizioso accento del nord-est che rende urbane le persone in qualsiasi contesto. È gentile e di buona attitudine relazionale. Se ne va a Londra dove entra in contatto, in virtù del proprio fisico straordinario, col mondo del baraccone, ovvero sia del fenomeno da baraccone. Esistevano vicino al Tamigi delle baracche nelle quali si esponevano quelle cose che sono poi, diciamo, gli antenati e i contemporanei del circo, più o meno con animali, più o meno con animali o senza animali, si esibivano le meraviglie dell'universo sotto forma di fenomeno un po' mostruoso. La donna barbuta, il cavallo lanoso, piuttosto che in questo caso, nel caso di Belzoni, il Sansone patagonico. Belzoni inizia a lavorare come Sansone patagonico, sarebbe a dire che con una specie di perizoma e con dei peli finti attaccati al petto si aggira per questo baraccone davanti al pubblico londinese facendo la piramide umana. Già le piramidi sono nella sua vocazione, ossia si presenta portando addosso a sé una decina di altri individui che, avvinghiati, 3 alla gamba destra, 3 alla gamba sinistra con degli appositi sostegni, 2 per braccio e 1 avvinghiato alla testa, danno al pubblico la sensazione di qualcosa di mostruoso, di irresistibile, di poderoso, che sta nella figura dell'uomo forzuto, il gigante che si manifesta alle mamme, ai bambini del circo che fanno «Oh!» e il Sansone patagonico entra portando queste persone e esce portando queste persone. Ritorna nel numero successivo sotto forma di Ercole contro i pigmei, per dare l'idea di come sbarcavano in lunario questi avventurosi nostri compaesani ai primi dell'Ottocento. E come Ercole contro i pigmei raccoglie un discreto successo sempre nello stesso contesto circense. Incontra anche, facendo il circense, facendo il fenomeno da baraccone, né più né meno, la propria sposa. Sara, una ragazza irlandese, lo sposerà, non è gigantesca come lui, è una donna fine e esile, che dimostrerà una grande attitudine anch'essa al viaggio e all'analisi dei territori che attraversa. Ci lascerà un bellissimo libro sulle usanze delle donne dei paesi nordafricani che in seguito frequenterà. fa parte del gruppo che si forma intorno al baracconismo, chiamiamolo così, anche James, il servitore scozzese, che lo accompagnerà nei suoi futuri viaggi. Ma come iniziano questi viaggi? Dal fatto che il fisico fa sì che in qualche maniera, dopo un po' di tempo, il Sansone Patagonico non si può più fare. Quindi passa un anno, passa un altro, passa un anno ancora, e il nostro Giovanni Belzoni decide di provare la fortuna anche in altri territori che non Londra, e si dirige verso Costantinopoli. Andando verso Costantinopoli si ferma a Malta, dove ha occasione di incontrare degli addetti all'amministrazione del pascià, del capo dell'Egitto di allora, che si chiama Mohammed Ali, il pascià. L'Egitto è allora sotto il controllo degli ottomani e quindi il nostro amministratore ha come vocazione quella di modernizzare un paese decisamente arretrato. Il Belzone cade a fagiolo, perché tra le varie virtù che aveva il nostro Sansone Patagonico, avendo, come abbiamo detto, studiato idraulica in Padova, si dilettava anche di costruire, per il diletto di mamme e fanciulli che andavano a vedere questi fenomeni, delle macchine idrauliche, in particolare delle cascate che in mezzo alla pista del circo o del baraccone stupivano i fanciulli e le signore con un getto d'acqua continuo che si riciclava, si rigenerava da sé medesimo, e nessuno capiva quale fosse l'incantesimo che faceva sì che questa cosa continuasse a funzionare all'infinito. Il Belzoni era un esperto idraulico, quindi sapeva costruire queste cose, e incontrato il funzionario di Mohammed Ali a Malta, lo convince della sua capacità di costruire macchine idrauliche per risolvere le ataviche questioni idrauliche egiziane. Il contesto è favorevole, Mohammed vuole modernizzare, Belzoni ha un contratto e se ne va quindi al Cairo, in Egitto. Intorno a quegli anni lì, 14-15 dell'Ottocento, consideriamo che intanto c'è stato Napoleone che era passato in Egitto, a suo seguito gli scienziati e i pittori come Vivant Denot hanno costruito dei meravigliosi repertori di figurazioni, di templi, gli occidentali, gli europei dalle sabbie nei disegni di questi calligrafi straordinari, di questi bravissimi paesaggisti, hanno visto risorgere statue decapitate di antichi dei. L'Europa, così avvezza sia in Inghilterra che in Francia a adorare le statue greche, avere il mito della classicità che negli imperi si afferma sicuramente, viene rinforzato da queste immagini che vengono da mondi ancora più lontani di quelli già così celebrati, della Venere di Samotracia, della Nike di Samotracia, delle Veneri trovate sul Partenone e in giro delle statue romane. Quindi questa profondità temporale e simbolica delle statue dei templi egiziani diventa la grande passione dell'aristocrazia francese e britannica. I francesi e i britannici cominciano a interessarsi ai reperti archeologici. In quel contesto lì, con francesi e britannici attenti a obelischi, a teste di giganti, a faraoni ancora poco decifrati, arriva il Belzoni col suo progetto di macchina idraulica a forma di ruota di circo, cioè verticale. Egli cercava, genialmente, a suo modo, di costruire una macchina idraulica che fosse agita da uomini o animali che camminavano sul posto invece che portare in giro, in senso circolare, una stanga per azionare il meccanismo che porta su in genere l'acqua dai pozzi, come sappiamo da notevole iconografia, il ciuco legato o il cavallo legato a questa macina che tira sull'acqua. Ebbene, il Belzoni dice no, la facciamo verticale, e per circa 5-6 mesi se ne sta nei giardini del palazzo del pascià, in mezzo a dei nemici, perché gli altri egiziani che vedono il nostro Belzoni entrare nelle grazie del loro signore padrone non sono contenti di questo fatto e cercano di ostacolarlo in tutte le maniere. Cercano di ostacolarlo non facendo arrivare i materiali, ritardando, spargendo soprattutto voci sul suo cattivo comportamento e parlandone male. Si aggiunge a questa situazione critica anche il fatto di essere un bianco in Nord Africa, di essere quindi un po' una mosca bianca, possiamo ragionevolmente dire. Di fatto la macchina debutta, al debutto della macchina succedono degli incidenti, si spezza una trave, un operaio cade e si fa male, questo è preso come segno di cattivo auspicio, lo stesso James si acciacca e la macchina non funziona, o funziona molto meno del previsto. Il Pascià, su indicazione dei suoi consiglieri, perfidi nemici del nostro Belzoni, blocca il progetto e non se ne fa più di niente. Il Belzoni rimane quindi immobilizzato in Egitto, pagato la metà di quello che gli dovevano dare, con la moglie a carico, con James azzoppato, dentro diciamo un alloggio di fortuna fornito dal console inglese. E qui si apre un altro discorso, perché lo stesso console inglese, insieme a Drovetti, che era invece l'emissario dei francesi che stava a due palazzi più in là, iniziano a interessarsi al fisico, alle virtù ingegneristiche del nostro Belzoni e gli propongono di applicarsi al trasporto di monumenti egiziani, di pezzi di archeologia che necessitavano sia forza fisica sia ingegno architettonico, sia ingegno per l'appunto ingegneristico, per essere portati su dei rulli, con delle corde, con degli operai, per fare questa messa in opera dello spostamento di oggetti grandi e pesanti come palazzi. La testa di cosiddetta di Nennone, poi chi fosse o chi non fosse è controverso, è alta circa 3 metri, pesa 7 tonnellate, larga altri 3 metri. Potete immaginare quindi cosa fosse disseppellirla dalla sabbia, infilarla su una slitta, mettere la slitta su dei rulli che giravano continuamente ammorbiditi da secchiate d'acqua, così come facevano i faraoni a portare i loro blocchi di pietra per costruire le piramidi, così il nostro Belzone riuscì a spostare questa enorme testa dal luogo dove giaceva da centinaia di anni fino a una chiatta, metterla sul fiume e portarla prima in un deposito e poi farla arrivare in Inghilterra. Il signor Salt, così era il nome del console inglese, si trova a finanziare, a proteggere questa impresa e nasce una sottostoria, questa che diventa l'epopea del nostro viaggiatore, il quale una volta trovata la testa di Mnennone continuerà a cercare tombe, obelischi e quant'altro per una decina di anni, fino a quando non muore nel 23. Il Salt ritiene di fare queste ricerche, questi ritrovamenti a titolo personale e quindi in pratica le cose che trova il Belzoni le mette da parte, un po' le vende, ne ricava dei guadagni e qualcosa dà allo Stato, alla corona britannica, non solo, ma gliela vende alla corona britannica, mentre il Belzoni viene trattato in qualche modo da salariato o da operaio del produttore console inglese, cosa che il Belzoni non accetterà mai. Lui è convinto e ribadisce più volte che sta lavorando per la corona egli medesimo e quindi ci tiene avere una fama che gli verrà poi anche riconosciuta, ma non come egli vorrebbe. L'altra cosa interessante è che mentre si va scavando dopo questa testa di obelisco in obelisco, di tomba in tomba, i francesi parallelamente cercano le cose che fa il Belzoni o che potrebbe fare e vanno a rovinargli la piazza, un po' corrompendo i locali capopopolo, creando degli scioperi tra i lavoratori che dovrebbero lavorare per i Belzoni, andando dal Bey, dal responsabile del territorio dal quale deve andare Belzoni per farsi dare il permesso di scavare nel tal posto, nel tal altro, tutte cose intorno all'area archeologica di Tebe. E i Bey, i responsabili del territorio, si fanno dare in cambio delle pistole, delle scimitarre, dei sacchi di caffè. E quindi c'è questo rapporto preferenziale di corruzione anche dei dirigenti locali che viene fortemente, diciamo, caldeggiato dai locali. Il Belzoni fa tutto quello che si deve fare, ma arrivano in genere poi i francesi che danno anche loro delle cose a questi bei locali e quindi gli operai smettono di lavorare. Molte volte questi tre signori francesi, alla maniera un po' dei film di Indiana Jones, intercetteranno il cammino del Belzoni, che sarà costretto addirittura a minacciare con la pistola o a subire dei colpi sparati alle spalle da chissà chi, forse dal perfido ex sergente di Napoleone che fa parte del terzetto dei francesi. Il terzetto dei francesi, uno dovesse fare un film, quasi te lo vedi, c'è il perfido Drovetti, un savoiardo che va a guastare le imprese del Belzoni, c'è la mano militare, l'orribile sergente napoleonico, e c'è un altro infido che è quello che va a corrompere i bei per evitare che diano gli operai al Belzoni. Uno degli incidenti che capita tra questi inglesi che si muovono da una parte del fiume e i francesi dall'altra parte è quando, vedendo delle mirabili statue in un isolotto che il Belzoni non può cogliere perché sta andando da un'altra parte a scavare, su quell'isolotto arriveranno i francesi che gli spezzano tutte le statue, mettono addirittura anche la firma, va bene, su questo atto vandalico. Di atto vandalico in atto vandalico, di testa di mnemone in obelisco, il Belzoni compie altre imprese formidabili. Una è quella appunto di spostare un obelisco che giace da secoli su un isolotto, su alcune chiatte, e riuscire a portarlo via. E soprattutto riesce a trovare la tomba di Seti I, che è quella di cui parlavamo all'inizio, e cioè individuando un cunicolo. Su questo aveva una particolare vocazione il Belzoni, intuire da un montarozzo di terra che ci fosse o non ci fosse una piramide, non solo, ma anche dove fosse l'entrata della piramide medesima. Io là, davanti a un pubblico di viaggiatori, dei lord, delle signore che accompagnavano i loro lord in viaggio archeologico, fa quasi in diretta una scoperta formidabile, passando per cunicoli ripieni di detriti, perché i ladri antichi già erano passati da queste aperture, entrando in gallerie, sfidando il volo contrario di torme di pipistrelli che si annidavano dentro queste caverne inesplorate, arriva alla camera mortuaria di Seti I, ove c'è questo meraviglioso sarcofago in alabastro. Immaginate un sarcofago pieno di sculture, di disegni, in alabastro, quindi trasparente, che viene illuminato quando metti una fiaccola dentro. E immaginiamo un'ampia sala decorata di immagini di dei, di danzatrici, di barche, di suonatori d'arpa, coloratissimi, che si aprono alla luce delle fiaccole, alla vista dei nostri viandanti, dei nostri viaggiatori. Quando vede il sarcofago capisce un po' che il viaggio archeologico, il viaggio delle meraviglie sta terminando, chi ha gli elementi per tornarsene a Londra e costruire la propria figura di viaggiatore, di incantatore, di viaggiatore della meraviglia. Porta con sé, e le fa con un collaboratore italiano, i bassorilievi fatti in cera di quelle cose che ci sono sulle pareti della camera mortuaria. E il problema tecnico che si pone è che, facendo in tutto questo viaggio che abbiamo descritto, sempre 40-50 gradi di calore sotto un cielo azzurro segnato da questi profili di piramide, la cera si scioglie. Quindi, se dovete andare in Egitto a fare qualcosa del genere, sappiate che è bene rinfrescare la cera. Riescono a rinfrescarla, fanno i bassorilievi, se ne tornano via con Sarah e con James Zoppicante, e fanno una mostra importante nel 21 appunto a Piccadilly. Riceve lì la gloria che deve ricevere, ma non tutta quella che si aspetta, perché il Salt, il produttore, il console inglese, si assume buona parte del risultato. È lui che alla fine risulterebbe come produttore il vincitore della grande battaglia dell'esplorazione archeologica. E Belzoni, non contento, ha bisogno di un'affermazione sua. La cercherà andando a cercare la misteriosa città di Timbuktu, dove qualcuno era arrivato di occidentale, ma non era mai tornato. Solo uno, il Burkhardt, era tornato, aveva detto di averla vista, e però forse si sarebbe tornato, ma era più un miraggio che una certezza. Gli esploratori erano arrivati a Timbuktu e tornando indietro erano stati uccisi dagli arabi che lì circolavano, rapinati naturalmente, poi uccisi. Erano luoghi insicuri, anche adesso non sono sicurissimi, ma allora erano davvero pericolosi. Il nostro eroe, il nostro Belzoni, riesce a vedere Timbuktu, fa una spedizione per raggiungerlo, trova una città abbandonata di cui fa una mappatura e che riporta alla luce dopo viaggi sterminati con poca acqua. Qui siamo nelle zone del deserto, è difficile partire, è difficile andare avanti, è difficile arrivare. E in un'altra spedizione per raggiungere la mitica città verrà accolto da un perfido parassita che in pochi giorni lo porterà alla morte. Si noti che la morte di Belzoni, che cade in battaglia, in questa battaglia del meraviglioso, di quel meraviglioso che alla fine aveva riportato in auge nel 21 nella mostra di Piccadilly, quando facendo vedere il sepolcro di alabastro, le grandi pitture, le grandi immagini degli egiziani, tutto sommato, verrebbe quasi da dire, aveva rimesso in circolo la vocazione che l'aveva visto qualche anno prima fare il gigante contro i pigmei, l'Ercole contro i pigmei o il Sansone patagonico. Lo stesso gusto in fondo del meraviglioso, del gigantesco, del leggendario, di quelle figure che, come in quell'epoca capitava, insomma, vengono immaginate ai margini del mondo e riportate in scena. Lui riporta in scena un sarcofago come portava in scena il suo Sansone patagonico, con la differenza che il sarcofago ha un valore scientifico indiscutibile, mentre il Sansone patagonico un po' meno. Viene da pensare alla coincidenza della data della morte, il 1823, che è la stessa di George Byron, altro grande investigatore delle antichità, innamorato della classicità, è innamorato probabilmente, e questa era la temperie dell'epoca, delle avventure dentro quel territorio misterioso che è tra il mito e la storia, tra i simboli di questo mito e della storia, che per l'uno sono la Grecia, Byron, lui andrà a morire per l'indipendenza dell'Ellade, e per l'altro sono i misteri delle città africane, degli antichi faraoni. Tutti e due attaccati da un microscopico parassita che li trascina letteralmente nella zona più bassa dell'esistenza e della propria dispersione e disgregazione. Sara sopravviverà al marito qualche anno, anzi molti anni, scriverà un libro sulle sue avventure e sulle donne incontrate nei paesi medio orientali e vivrà raccogliendo e celebrando la memoria del defunto Giovanni Belzoni Padovano.
Vite che non sono la tua. A cura di Paola Tagliolini, regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando la app Rai Play Radio.